Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi un mio amico, si chiama Marco. Forse qualcuno di voi un po' lo conosce. Siamo diventati amici perché abbiamo un po' di cose in comune. Primo, tutti e due vogliamo bene a Gesù. Oh, lui l'ha conosciuto ben prima di me, eh? Anzi, è lui che me ne ha parlato. Secondo, a tutti e due piace raccontare storie. E in senso buono, raccontare storie. E lui è davvero uno specialista, è davvero, c'ha un dono lui, è molto più bravo di me a raccontare storie. Terzo, entrambi desideriamo far conoscere Gesù e il suo messaggio. Lui ha scritto addirittura un libro, eh? Leggetelo una volta o l'altra, vi sorprenderà. Quarto, beh, questo è un po' meno importante, comunque, abbiamo lo stesso secondo nome. Io mi chiamo Luca Marco, lui invece si chiama Giovanni Marco, ma preferisce farsi chiamare Marco e tutti lo chiamano Marco. Ecco, ve lo presento. Ciao a tutti! Mi chiamo Marco e sono di Gerusalemme. Quando Gesù è arrivato nella nostra città, io c'ero. No, no, non è che sono così vecchio, anzi, sono ancora un ragazzo. E vi dico che quel giorno è stato un giorno memorabile. Beh, anche i giorni seguenti, sono da ricordare, ma quelli sono stati i giorni più tristi, drammatici, decisamente difficili. Ma lasciate che vi racconti. Dunque, quel giorno c'era un sacco di gente a Gerusalemme per la festa. Mia madre, che conosceva Gesù, anzi, erano amici, erano molto amici, mi aveva messo al corrente dei piani del maestro. Sì, lo chiamavano il maestro, ma anche dei piani di quelli che gli volevano male, dei suoi avversari, le autorità del posto. Stavano preparando un piano per poterlo arrestare. Non andava giù a loro tutta quella popolarità, che tutta quella gente seguisse Gesù. E sai quanto entusiasmo aveva creato nella povera gente Gesù? Ancor più dopo che aveva risuscitato Lazzaro, ma c'era un entusiasmo pazzesco intorno a lui. Ora, Gesù sapeva in verità dei pericoli che correva. Per questo aveva mandato avanti in gran segreto due suoi discepoli per preparare per la festa di Pasqua. Gli aveva indicato una parola d'ordine, così avrebbero potuto recuperargli un asinello. Un asinello. Avete capito bene? Un asinello. Non un focoso destriero, ma un semplice mite asinello per fare il suo ingresso in Gerusalemme come re. Eh sì, perché Gesù è un re di pace, è un re che vuole la pace, non la guerra e la distruzione. È un po', se posso fare questo accostamento, è un po' come il Papa oggi, che ha imparato da lui, peraltro, eh? E si rivolge a tutti i potenti del mondo, e gli dice: smettetela di fare la guerra e smettetela anche di costruire armi che provocano solo morte e rovina. Ma sapete quante persone si potrebbero salvare in questi tempi in cui siamo tutti sotto il pericolo del virus, con i soldi che spendete per costruire le armi? Spendeteli per le cure e per gli ospedali. E per la gente che non può lavorare e non ha niente da mangiare. Anche Gesù la pensava così. E quando è entrato in Gerusalemme, è andato subito nel tempio e lì si è messo a predicare come gli antichi profeti, con quella voce forte, tuonante. Sembrava proprio arrabbiato quel giorno. Ce l'aveva con coloro che anche lì, nella casa di Dio, si preoccupavano solo di fare i soldi. Era furioso, letteralmente. Ha cominciato a buttare in aria i tavoli di quelli che stavano lì a contare le loro monete. La povera gente era con lui. Finalmente qualcuno che si preoccupa di noi, dicevano. Ma non basta. Dovete sapere, c'era una legge che vietava ai ciechi, agli zoppi, ai malati di entrare nel tempio, perché erano considerati dei peccatori. O forse vi ricordate la storia del cieco nato? Ve l'ha raccontata il Vangelo 2 domeniche fa. Vi ricordate cosa dicevano di lui? Se sei cieco, vuol dire che sei nato nei peccati e nei peccati sempre rimarrai. Così pensavano stupidamente. E i capi religiosi facevano rispettare severamente questa legge che proibiva loro di entrare nella casa di Dio. È un po' come oggi con il coronavirus. Restate a casa! Ma adesso lo diciamo tutti. Allora lo dicevano sti poveracci, restate a casa. E guai se ti trovano in giro, perché senza volerlo potresti contagiare qualcuno. Allora è giusto stare a casa oggi. È vero, il pericolo c'è, il problema c'è. Ma allora no, non era vero niente. Quei poveretti non ne potevano niente. Non avevano fatto niente di male, anzi. E Gesù lo sapeva. E sapeva bene che Dio ama tutti, senza fare differenze. E nella sua casa vuole accogliere tutti, ma proprio tutti. E sapete cosa fa Gesù? Ah sì? Non li fate entrare? E io li guarisco. Proprio questo ha fatto. Li ha guariti. Ma i capi del popolo non volevano crederci. Quando uno è duro, quando uno è fissato, eppure era così. I ciechi ci vedevano, gli zoppi camminavano e tutti potevano finalmente entrare nella casa di Dio. Non vi dico il putiferio che si è scatenato, i capi che si strappavano i capelli e si stracciavano le vesti, la gente impazzita dalla gioia. È lui il Messia che aspettavamo, è lui che è venuto a liberarci. E ancora gridavano, Osanna al figlio di Davide, che sarebbe il Messia, il liberatore. Messia, aiutaci! E i sommi sacerdoti che chiamavano le guardie, mentre la gente si accalcava sempre di più e gridava sempre più forte. E in tutto questo trambusto, sapete chi era il più scatenato di tutti? Esattamente quello che avete pensato. Io, con i miei amici. Ma scusate, se c'era da far cacciare, voi vi sareste tirati indietro? Bene. Io, informato dalla mamma dell'arrivo di Gesù, avevo riunito in un attimo il gruppo degli amici. È bastato un messaggio su WhatsApp e ci siamo trovati tutti. Ed eravamo in tanti, sapete, a far festa per Gesù. Lo sapevamo, anche noi, me l'aveva detto la mamma. Gesù ha sempre un'attenzione speciale per i ragazzi. Eravamo pieni di gioia quel giorno. Insomma, quando è arrivato, in un attimo gli eravamo addosso. E prima abbiamo cominciato a girargli intorno, e poi tutti quelli che volevano farsi un selfie. E qualcuno addirittura cercava di salire sull'asinello, ma insomma, quel povero animale non riusciva più ad andare davanti. A un certo punto la gente era tanta che non riuscivamo più a vederlo, noi più piccoli. Per fortuna c'erano gli alberi e abbiamo cominciato a arrampicarci sugli alberi. Ci piace da male da morire arrampicarci sugli alberi. Lo fate anche voi, vero? Lo fai tu? Su quali alberi ti arrampichi tu? Bene, i più piccoli sugli ulivi. È un po' più facile. I più grandi salivano sulle palme e tutti a tirar giù dei rami. E la gente li prendeva e cominciava ad agitare questi rami come fossero le bandiere della propria squadra del cuore quando fa gola, hai presente? E poi i cori, i canti, Osanna, Osanna. Insomma, è stata una giornata indimenticabile finché è durata. Perché poi, quando hanno incominciato a chiamare le guardie, io me la sono data a gambe levate. Eh sì, lo confesso, non sono proprio un cuor di leone. Di lì in poi non so più niente. So solo che anche Gesù ha dovuto lasciare la città e rifugiarsi a Betania, a casa di amici, un certo Lazzaro con le sue sorelle. Si è rivisto poi Gesù? Sì, l'ho rivisto, Qualche sera dopo l'ho rivisto, ma è tutta un'altra storia. Terribile. Quando l'hanno arrestato. Beh, non c'è tempo di raccontarvi com'è andata nei giorni precedenti. La mamma me l'ha poi raccontato, lei che aveva voluto ospitarli in casa sua per la cena pasquale. Oggi la chiamano Cenacolo. Era la nostra casa. Ci abitavamo noi. Mi piange il cuore a ripensare a com'è andata. Tutta quella gente che lo osannava, che faceva festa per lui, pronta a gridare «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» davanti a Pilato, e senza poi sapere perché. Ma cosa aveva fatto di male? «Lasciaci libero Barabba! Un brigante, capite? E metti a morte Gesù!» In pochi giorni, ma capite, in pochi giorni era cambiato tutto. E l'avevano tradito. E voi direte, è la folla che si comporta così. Basta uno che grida più forte e tutti sono pronti ad andargli dietro. Basta far girare certe frasi su Facebook e tutti dietro a lanciare insulti. Forse capita anche a scuola qualche volta, no? Basta uno che viene preso di mira e tutti insieme a dargli contro. La folla così si muove, il gruppo. No, amici, non è solo la folla. Sono stati anche i suoi discepoli, i suoi amici che l'hanno tradito. Tutti l'hanno lasciato solo e sono scappati quella notte. Dopo l'ultima cena in casa mia, dopo il tradimento di Giuda, dopo che Gesù aveva chiesto ai discepoli «Restate qui e pregate con me». Voi capite? Lo hanno lasciato solo. Voi direte «Sì, ma noi non l'avremmo fatto, non si tradiscono gli amici». Lo pensavo anch'io. Ma non è stato così. Quella notte io mi ero già messo a letto, io c'ero quella notte, mi ero già messo a letto quando ho sentito Gesù e i discepoli che uscivano per andare in un nostro giardino chiamato Getsemani. Io li ho seguiti fin lì, ero curioso e poi mi piace un mondo girar di notte, ma non ditelo alla mamma, mi raccomando, che non lo sa. Ho assistito a tutta la scena. Quando sono arrivate le guardie per arrestarlo e tutto il resto. Anzi, proprio tutto no. Perché a un certo punto mi ha preso una gran paura e sono fuggito via. Ve l'ho detto che sono un po' fifone. Le guardie mi hanno acciuffato. Ma io, che alzandomi da letto mi ero messo addosso solo un lenzuolo per coprirmi, sono riuscito a liberarmi dalla presa. Gli ho lasciato in mano il lenzuolo e sono scappato via più veloce che potevo. Insomma, anch'io l'ho tradito. Anch'io sono scappato. Anch'io l'ho lasciato solo. E voi? Vi è mai capitato di lasciare solo Gesù? Ci siete sempre? Quando lui desidera stare un po' con voi? Ah, dimenticavo. Vi ho detto che mi chiamo Marco. Qualcuno mi conosce perché ho scritto il primo Vangelo. Questo vuol dire che, anche se l'hai tradito, c'è ancora sempre tempo per rimediare.